Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa, infatti, è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno». È parola del Signore. Mistero della morte, che ci riguarda tutti personalmente. Nella prima lettura abbiamo letto Giobbe, e Giobbe ha una grande fede, si fida di Dio, ma non ha ancora ricevuto l'illuminazione della venuta di Cristo, quindi può fare un atto di speranza, di slancio verso qualcosa che però non conosce. Eppure, pensate, per secoli e secoli il popolo ebreo vive questa speranza, questa fede, e non ha ancora ricevuto la rivelazione della presenza di Cristo stesso. Poi abbiamo letto la lettera ai Romani, dove invece è venuto Cristo. E Cristo ha vissuto una vicenda umana come la nostra fino alla morte e alla morte di croce. Allora la parola del Vangelo proclamata da San Giovanni, che ci dice che c'è un progetto di Dio su ciascuno di noi, ma un progetto che il Padre ha affidato a Cristo, chiedendogli di non perdere nulla di quelli che gli ha affidato, ma di risuscitarli, di portarli a vita eterna. Ecco, questa è la grande luce che a noi dà una speranza molto concreta. Potremmo farci una domanda che nei secoli ha percorso un po' il pensiero di tutti gli uomini, in tutte le culture: perché c'è la morte? Perché questo fatto che ogni creatura chiamata all'esistenza va poi corrompendosi fino al momento in cui la vita fisica, quella che conosciamo, si spegne del tutto e quello che rimane di questa persona, lentamente quanto volete, pensate ai faraoni che si facevano imbalsamare, lentamente finché volete, ma questo povero corpo va in disfacimento totale. Allora non c'è una risposta logica. La morte è veramente una nostra nemica. Nella Sacra Scrittura abbiamo una risposta duplice, una teorica se volete, più difficile. La morte è venuta nel mondo perché l'uomo si è ribellato a Dio. Il peccato è la causa della morte. Ma invece la risposta più concreta io la trovo nella vicenda di Gesù. Ed è su questa vicenda che attiro la vostra attenzione. Quando dico Gesù, dico il Verbo eterno di Dio che decide di assumere nel grembo di Maria una natura umana e quindi di diventare uomo come noi senza smettere di essere Dio e di vivere questa nostra esperienza. E la vive solidale, coerente, in obbedienza al progetto del Padre che vuole che ci sia un esemplare concreto di quello che è il progetto che c'è nel cuore di Dio, per cui avendo l'uomo questo peccato che l'ha allontanato, ci vuole un uomo che finalmente sia perfettamente obbediente al Padre, perfettamente unito con Lui, ma che accetti di vivere tutta la realtà umana, compresa la morte. E allora vedete la vicenda di Cristo, che non subisce la morte come così un incidente, come qualcosa voluto dagli altri. Quante volte nel Vangelo Gesù lo dice con molta chiarezza, che va direttamente a Gerusalemme per poter attuare questo progetto di Dio, che vuol farci vedere cosa succede nella vita dell'uomo, della creatura umana, quando in quella creatura umana è presente la forza di Dio stesso. E allora abbiamo Gesù che muore sulla croce, che vive la tragedia che vivremo ciascuno di noi nella nostra morte, ma abbiamo la sua risurrezione nella vera carne. E guardate, ieri l'abbiamo già sottolineato, oggi di nuovo, noi non crediamo semplicemente che l'anima va in paradiso. L'anima è spirituale, è chiaro che è un dono di Dio e che è legata a Lui per sempre, ma noi crediamo sulla parola di Cristo che questo nostro corpo, in maniera misteriosa quanto volete, ma risorge. Quando dico corpo non intendo tanto le cellule materiali della carne che abbiamo addosso, ma vuol dire l'individualità della persona, per cui uno è uomo e uno è maschio e uno è femmina. Uno ha generato e quindi è genitore, ha dato vita a una creatura, e l'altro è stato generato. Queste relazioni umane, questo costruire amore tra di noi, che è possibile proprio per questa individualità, per cui il Cristo risorto si presenta agli apostoli e li chiama per nome: Tommaso, vieni qui, metti le tue dita nel mio costato, metti le dita nelle piaghe dei chiodi, toccatemi, ho carne e ossa, dice Gesù, Vangelo, datemi un pesce da mangiare. Allora noi crediamo sull'esempio, sulla vicenda personale di Cristo, che nel passaggio tragico da questa nostra vita terrena alla morte e dalla morte a quello che è il progetto di Dio, noi riavremo la nostra individualità. E Gesù ce l'ha voluto dimostrare personalmente nella sua risurrezione, dicendoci che quello che è capitato a Lui capiterà anche a noi. La lettera ai Romani che abbiamo letto. E come Cristo è risorto dai morti, così coloro che, ecco qui viene il passaggio importante, che sono uniti a Cristo, risorgeranno anche loro da morte. Allora il problema che noi abbiamo, la riflessione che vogliamo approfondire oggi, ma coloro che sono già morti, quelli che chiamiamo i defunti, nella parola della Bibbia dobbiamo chiamarli i viventi, quelli sono veramente lì per sempre. Noi siamo al di qui della barriera, quindi meno vivi di loro, perché ancora gravati da un corpo che va verso il disfacimento, non è ancora un corpo risorto. E allora noi ci chiediamo, i nostri defunti, i nostri cari, questi nostri viventi, come sono, dove sono? E a queste domande noi non sappiamo rispondere, perché è una realtà che nessuno di noi ha vissuto e dobbiamo viverla nella speranza, cioè guardo a Cristo, al prototipo, al modello ben riuscito, e sulla figura di Cristo posso emettere un atto di fede. Capitemi, non è una dimostrazione matematica, è un atto di fede, cioè io devo entrare in questo atteggiamento di dire: Signore, io di te mi fido, in Cristo mi hai fatto vedere la potenza della tua risurrezione, io mi affido a te anche nel momento tragico della morte, quando con i mezzi di cui oggi dispongo non posso più far niente. Allora la domanda diventa, direi, più profonda: ma noi possiamo fare qualcosa per i nostri defunti? E anche i nostri parenti che ci hanno preceduto nel regno del Signore possono fare qualcosa per noi? E qui diventa molto bella l'annuncio cristiano, perché Cristo ci ha annunciato che chi è unito a Lui forma un unico corpo, forma un'unica realtà. Noi fra poco, continuando la celebrazione dell'Eucaristia, riceveremo il corpo e il sangue del Signore e saremo uniti con Lui. È Cristo che entra in noi e ci rende comunione con Lui e fra di noi, e altrettanto ci rende comunione con tutte le persone che nel nostro cuore hanno costruito amore e con le quali vogliamo continuare a costruire amore, quelli che noi chiamiamo i defunti. Cioè Cristo è veramente il pontefice, cioè colui che costruisce un ponte, pontefice, fra questa realtà terrena e la realtà definitiva. Non per niente, durante l'Eucaristia, proprio nel momento solenne in cui il corpo e il sangue di Cristo sono sull'altare nello stato di vittima immolata, la Chiesa ci fa fare questa bellissima preghiera. Prima la offriamo al Padre, il grande gesto liturgico che ieri abbiamo vissuto nella festa dei Santi. La gloria del Padre, la nostra vita come lode, ringraziamento, supplica al Signore. Poi il sacerdote comincia a dire: ricordati della tua Chiesa, e invoca il Papa, che quindi sarà qui con noi a celebrare l'Eucaristia nello Spirito. Poi invoca il Vescovo, i Vescovi del mondo, i sacerdoti, i diaconi, le famiglie, tutte le persone redente, e poi dice: Signore, convoco qui davanti a te anche i nostri fratelli e le nostre sorelle defunte. Allora vedete, attorno all'altare, al sacrificio di Cristo che rinnova la sua morte e la sua risurrezione, in quel momento la comunità umana è raccolta nella comunione, siamo tutti vicini gli uni agli altri. Allora noi preghiamo per chi ci ha preceduto, e la nostra preghiera si fa talmente concreta da offrire Cristo al Padre perché interceda per loro. Loro, molto meglio di noi, pregano il Padre e si uniscono a Cristo perché il suo Spirito entri nei nostri cuori e ci trasformi e ci prepari a quella comunione definitiva che vivremo un giorno. Allora vedete, l'Eucaristia, momento veramente di amore splendido fra noi e i nostri cosiddetti defunti. Non per niente, nella bellissima tradizione della Chiesa, il gesto normale con cui noi ricordiamo i nostri defunti è quello di far celebrare una messa per loro, di farla celebrare 30 messe. Questo viene da Papa Gregorio, che affezionatissimo a una persona, tutti i giorni nella messa pregava per lei, e alla 30ª celebrazione ha una visione e vede questa creatura che sale finalmente nella gloria di Dio, e allora invita i fedeli a dire: ecco, investite davvero la vostra preghiera nell'Eucaristia, fate in modo che davvero in quel momento in cui Cristo è comunione fra tutti noi, voi siate lì a intercedere per i vostri cari. E io aggiungo veramente con gioia: e i nostri cari intercedono per noi, e loro ci vogliono veramente bene, molto più di noi che siamo ancora qui nel groviglio di questa nostra vicenda terrena. Allora vedete, la Chiesa ha chiamato tutto questo con una parola molto bella, l'ha chiamata la comunione dei santi. C'è una comunione dei beni spirituali, c'è una sintonia spirituale, ma al centro, elemento determinante che ci permette tutto questo, Cristo morto e risorto, il sacrificio di Cristo, il suo dono d'amore, la sua fedeltà totale all'uomo, la solidarietà con ogni uomo. Allora c'è una frase del credo che stamattina vale la pena di sottolineare. Dopo che dice che è morto, discesa agli inferi. Lo ricordate questa frase? Nella cultura dell'epoca la terra è piatta, sopra vivono gli uomini, al di sopra c'è il cielo di Dio, e i morti dove li mettiamo? I morti li mettiamo nella parte inferiore. Ecco la parola inferi, che non è l'inferno, è la parte inferiore, la parte sotto. E quando il credo ci dice che Cristo, morto e risorto, discende agli inferi, che va a fare agli inferi? E i padri della Chiesa ce lo commentano con grande entusiasmo, a liberare tutti i defunti che erano prigionieri della morte, a chiamarli a vita nuova. Il Vangelo di Matteo ci dice che al momento della morte di Cristo si spezza il velo del Tempio e dalle tombe risorgono i morti. Cioè, ecco, la Chiesa crede veramente che nella morte e risurrezione di Cristo inizia una vita nuova dove la nostra vicenda della morte trova finalmente una risposta. Noi dovremmo guardare la morte come al parto di una nuova vita. Si comincia di nuovo finalmente a vivere nella vita che non finirà mai più, nella comunione totale d'amore con tutte le persone che ci hanno preceduti e insieme nella preghiera, nella lode, nel ringraziamento a questo Dio che ha dato senso alla nostra esistenza. Allora viviamo stamattina la nostra Eucaristia, viviamola davvero in questa comunione dei santi, in profondo amore per chi ci ha preceduto, ma anche in piena fiducia alla misericordia infinita del Signore. Mi permetto di aggiungere ancora un pensiero. Vedete, quando il Vangelo parla del momento della morte, aggiunge anche il termine giudizio. Vi ricorderete quella bellissima parabola di Gesù che dice c'è il re seduto in trono, chiama a destra i buoni, a sinistra i cattivi, li divide e poi li porta, chiama i buoni in paradiso e gli altri li condanna. E questo è uno dei registri, una delle modalità con cui la Bibbia ci sta dicendo che la collaborazione dell'uomo è importante, è fondamentale. Però c'è un altro registro, un altro modo di parlare della Bibbia per cui non vuole perdere neppure una pecora. Se ce n'è una lontana la va a cercare. Al banchetto di nozze tutti devono esserci. È bellissimo, come dire, c'è una volontà da parte di Dio di una misericordia totale, infinita, per ogni persona, e c'è però la coerenza dell'uomo che deve corrispondere. Come andrà a finire? Ma io penso che nessuno di noi può permettersi di dare giudizi, e visto che abbiamo un Dio potentissimo e sapiente, lasciamo a Lui di trovare la strada migliore per fare in modo che anche il peccatore peggiore, anche la persona più lontana da Lui, possa trovare la strada per arrivare fino alla misericordia del suo cuore. E allora l'Eucaristia che continua diventi davvero una bella preghiera di intercessione. Preghiamo per tutte le persone, per tutte le creature umane, perché tutte possano realizzare quel magnifico progetto che Dio ha voluto di una comunione totale dove Lui è il Padre e noi tutti fratelli siamo figli Suoi che vivono nell'amore.